dicevamo poco fa, siamo di nuovo in diretta. Grazie per essere venuta, insomma, sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Pronto?
Pronto.
Ho detto grazie per essere, per aver stare sulle nostre frequenze, per raccontarci, insomma, a un anno.
Grazie per avermi invitato.
Guarda, con te volevamo, insomma, non solo ricordare Masia Amini, la ragazza uccisa un anno fa, insomma, perché non indossava correttamente il velo islamico, ma anche, insomma, l'iniziativa, la manifestazione, le due giornate, insomma, organizzate dal movimento Donna, Vita e Libertà.
Ok, ti ringrazio ancora. Allora, inizio per spiegare come abbiamo organizzato gli eventi per l'anniversario dell'uccisione di Mahsa Amini, Jina Amini, a Roma. Innanzitutto, venerdì 15 settembre alle ore 19, partenza Piazza Campo dei Fiori, abbiamo organizzato una passeggiata notturna femminista e un'azione congiunta con altri collettivi femministe in Europa, in America, in giro, insomma, al di fuori dei confini, diciamo, dell'Iran. Mentre per quanto riguarda sabato, abbiamo praticamente organizzato alle ore 11 una manifestazione davanti all'ambasciata iraniana in via Nomentana 361 per indirizzare la nostra protesta direttamente al regime iraniano, perché non dobbiamo dimenticare che la protesta nei loro confronti rimane, la nostra rabbia rimane, e quindi abbiamo organizzato questa manifestazione. Mentre alle ore 16 presso la sede di LEFT in via Ludovico di Savoia 2B a Roma, abbiamo organizzato un seminario per fare un approfondimento sulla situazione delle proteste e questa rivoluzione in corso in Iran, con due ospiti che ci raggiungono dalla Germania e dalla Svizzera. Il primo ospite è Nassim Porso, che è una scrittrice, un filmmaker iraniana, il secondo ospite è Meysam Al-Mahdi. Lui appartiene a un attivista del movimento operaio in Iran, che insieme ai suoi compagni hanno organizzato scioperi molto importanti e lunghi. Forse negli ultimi anni sono stati scioperi più importanti in Iran, che appartiene al il complesso siderurgico di acciaio di Ahwaz. E questi sono i nostri programmi. Invitiamo tutti quanti ovviamente di aderire e partecipare, così facciamo forza e facciamo sentire la voce della lotta delle donne, dei giovani iraniani in tutto il mondo. La situazione in Iran da un anno. Okay. Allora, praticamente da un anno ovviamente noi vediamo meno proteste in piazza a causa della repressione in questi ultimi mesi, però questo non vuol dire che la rivoluzione si è fermata, perché potrebbe, non avendo anche copertura delle notizie su mainstream occidentali, l'impressione è che la rivoluzione è stata sconfitta, e vogliamo dire che non è affatto così. Noi per organizzare questa passeggiata notturna insieme alle nostre sorelle femministe nei vari collettivi abbiamo fatto anche un comunicato, quindi un comunicato più analitico, quindi è lungo, appunto per descrivere dove siamo oggi, cosa abbiamo ottenuto in quest'anno di lotta e come vediamo anche il futuro di questa rivoluzione, e nell'ambito di questa nostra analisi abbiamo tutte quanti abbiamo affermato che la rivoluzione è una rivoluzione in corso, si sta evolvendo, non è ferma. Questo principalmente perché la società iraniana ancora sente il lutto, sente tutta la repressione e le brutalità subite durante queste proteste tra 2022 e 2023. E la situazione non è dimenticata, la sensazione è percepibile all'interno della società e ci sono lotte quotidiane delle donne, dei giovani, dei vari movimenti, in particolare i movimenti delle nazionalità oppresse in Kurdistan e Baluchistan, il movimento per esempio delle donne, delle madri in lutto che continuamente organizzano proteste, che sia alle tombe dei loro figli che in piazze o anche nelle case, e organizzano raduni e proteste anche sempre i lavoratori, per esempio dei vari settori, insegnanti piuttosto che lavoratori delle fabbriche, varie industrie, i pensionati. Queste proteste, questi scioperi, queste manifestazioni avvengono tutti i giorni in Iran, per cui magari non li vediamo in una scala molto vasta come abbiamo visto nei primi mesi, però avvengono comunque tutti i giorni, per cui per noi comunque arriverà ancora un momento che questa rabbia accumulata scoppia e ci saranno altre proteste in tutte le città iraniane, perché abbiamo visto anche la tendenza negli ultimi anni, sono iniziati prima queste proteste un po' più radicali che indirizzano direttamente il regime e vogliono il rovesciamento, gli slogan sono molto radicali, vogliono il rovesciamento del regime, e sono iniziati nel 2017, avevano un matrice economico perché c'è una forte repressione economica sulla popolazione iraniana, e poi dopo un anno si sono riprese ancora queste proteste e in 2022 ha avuto la forma che poi abbiamo visto, sono state donne chi ha guidato i leader di questo ultimo movimento, e si è manifestato in grande scala nel 2022, quindi praticamente è una tendenza che vediamo che ha le sue ondate ogni anno, ogni tot mesi, tutti questi movimenti che stanno protestando si raccolgono in un'unica protesta e c'è la rabbia di tutti quanti per diversi motivi, però tutti uniti contro il regime che si manifesta così nelle strade, nelle piazze, eccetera.
Certo, come dicevi te, quindi è una lotta, è una battaglia che non ha fine, a volte buca di più nelle pagine dei nostri giornali, a volte le mobilitazioni sono semplicemente non arrivano a nostra conoscenza. Quello che volevo chiederti, hai detto che è stato prodotto anche un documento di riflessione più politico, femminista, anche più di prospettiva, e dove si può trovare questo documento? Se dai alcuni riferimenti per chi vuole, i vostri contatti.
Il documento ancora non è stato ufficialmente pubblicato, però sarà pubblicato prima dell'evento. Ci sono vari collettivi, tra cui posso nominare quello più grande, è una rete dei collettivi femministi, si chiama Feminist for Jina, è possibile anche sul nostro canale Instagram, sicuramente sarà pubblicato una volta la pubblicazione ufficiale, Certo, ci vorrà un po' di tempo per tradurlo in italiano, perché in questo momento a noi abbiamo il testo in persiano, e quindi, siccome appunto dicevo, è un documento analitico e lungo, forse richiederà un po' di tempo per la traduzione, però comunque vi terremo sicuramente aggiornati sui nostri canali social per la pubblicazione italiana.
Sì, e magari lo possiamo pure presentare quando sarà tradotto, se vi va di venire, se ti va di venire qui in radio, magari insieme anche ad altre compagne, per farne un po' una discussione, insomma, aperta.
Assolutamente,
no?
Assolutamente, è un documento completo comunque, che analizza tutto quello che è stato, tutti gli, diciamo, i risultati ottenuti fino adesso da parte dei rivoluzionari, manifestanti, e è quello che è lo stato attuale della lotta, e anche la prospettiva futura, ecco, analizza in dettaglio dal punto di vista femminista. In poche parole posso anche anticipare che l'analisi è il fatto che diciamo, i risultati ottenuti in primis, e che questa lotta, essendo comunque, avendo al centro una motivazione femminista, è riuscito, una femminista, diciamo, una visione intersezionale femminista, è riuscito appunto a unire tutte le lotte di diversi settori di protesta in Iran, quindi la lotta di classe, la lotta contro la discriminazione di genere, ma anche la lotta contro la discriminazione verso le nazionalità oppresse. Come ben sai, in Iran ci sono delle varie etnie, varie nazionalità, ci sono i curdi, i beluci, gli arabi, mentre il governo, ormai anche questo anche prima della rivoluzione islamica, che noi lo chiamiamo controrivoluzione islamica, nel 79 c'erano queste nazionalità, diciamo, che sono nelle varie regioni periferiche dell'Iran, hanno subito sempre oppressione dal, diciamo, il regime di centrale persiano, adesso anche di sciito fascista, e quindi hanno sempre subito molta molta oppressione, per cui insomma loro sono stati a fianco alle donne molto molto attivi in questa protesta. Quindi questo, diciamo, unione di questi tre diciamo aree, no, di lotta insieme, ma perché unione? Perché li vediamo nel loro slogan, che tutti loro mentre protestano per la causa loro, che può essere discriminazione contro, non so, i curdi piuttosto che beluci, anche a livello, diciamo, di classe, quindi le proteste dei lavoratori, comunque loro gridano anche Jinjian Azadi, Zanzeli Gazadi, che vuol dire donna, vita, libertà, nelle loro proteste, quindi come se fossero tutti uniti sotto questa bandiera. E questo è appunto diciamo una caratteristica, no, del femminismo intersezionale, che ha preso forma concreta nelle proteste iraniane. Perché questo? Perché comunque sono tutte lotte che hanno a che fare con la vita quotidiana delle persone, le donne in primis, che subiscono questa forte discriminazione. Non si tratta soltanto ovviamente del velo obbligatorio, però il velo obbligatorio è la diciamo forma più visibile di questa oppressione, perché ogni giorno quando esci da casa sei obbligata a vestirti in un modo che non vuoi, e quando esci comunque vieni attaccata, vieni arrestata, e comunque subisci questa oppressione, discriminazione. Quindi le donne hanno che a fare non soltanto a livello diciamo sociale questa oppressione, ma proprio perché c'è stato un regime islamofascista che ha per primo diciamo mossa che ha fatto era preso ha fatto la guerra contro le donne nei primi anni e questa cosa è riflettuta anche in tutti gli altri ambiti legislativo, giuridico, hanno cambiato le leggi, quindi questa società è diventata una società molto molto patriarcale, molto brutale nei confronti delle donne, per cui le donne lo subiscono anche all'interno delle loro famiglie, al lavoro, è un qualcosa che lo vivono tutti i giorni le donne. La stessa oppressione però magari nell'ambito della discriminazione etnica e verso le nazionalità oppresse lo vivono perché diventa una questione di sussistenza per queste popolazioni, questo perché il regime centrale viene e confisca i loro terreni, loro vivono proprio, non mangiano, è la loro sopravvivenza che dipende dai modi di produzione, no? In queste regioni vivono, loro vengono, prendono questi terreni, letteralmente sfruttano tutte le risorse naturali che ci sono e arrivano le industrie, la borghesia iraniana per i loro profitti, e cosa fanno? Quindi queste persone rimangono, cambia il loro modo di vivere e diventano poveri. Alcuni sono costretti di emigrare nelle città grandi e lì subiscono, sono sempre diciamo messi al margine, no, di queste società, certo. Quindi continuano a vivere lo stato di povertà o magari anche se rimangono nelle loro terre vengono sfruttati dalle industrie che prendono, no, si stabiliscono lì, magari sfruttano le risorse come acqua, cioè, ma c'è un grande problema di mancanza di acqua in queste regioni e quindi insomma diventano sempre più poveri, per cui loro poi il regime strumentalizza anche il fatto che loro sono sunniti piuttosto che di un'altra etnia, eccetera, e li opprime in questo senso. La stessa cosa la lotta dei lavoratori, perché quello, vabbè, è il classico, la classica lotta, lo stipendio non basta, sono precari, non vengono pagati, quindi è una questione di vita anche lì. Quindi questo termine donna vita, in particolare la vita e la libertà, perché la libertà da tutta la schiavitù e tutte le oppressioni ha unito tutti questi movimenti. Poi ci sono anche altri, si sono creati anche altri movimenti civili in Iran, questo qui guidato dalle madri, sempre elemento molto femminile, no? di lotta, è un movimento veramente forte e si chiama da noi il movimento per la giustizia, perché loro vogliono la giustizia per i loro figli che sono stati ammazzati e non si danno pace fin quando non ci sarà questa giustizia. E in particolare le madri che hanno visto i figli impiccati perché manifestavano, quindi si sono uniti tutti, hanno creato una rete in tutte le città, tra tutte le città iraniane dove sono stati ammazzati questi giovani, e le madri portano avanti questa lotta molto importante e molto forte, perché hanno molta solidarietà dalla popolazione, dal resto della società, queste madri, certo. E sono molto molto forti, ecco.
Ma infatti quello ti volevo chiedere, insomma, dopo facevi riferimento te alle grandi mobilitazioni dello scorso anno, e in qualche modo il regime aveva cercato, insomma, di contenerle, no? Anche togliendo potere, non so se è il termine adatto, comunque rendendo meno visibile l'agire della polizia morale, come si chiama così, no?
Certo, certo. certo.
Oggi, allora, oggi ad esempio com'è la situazione? Perché se ne parla un po' di meno, no?
No, parla, però loro sono presenti. Sono. Allora loro cosa fanno? Si sono trasformati più che in maniera, come dicevi, vestiti da polizia, si presentano come diciamo in vestiti borghesi, e poi il regime ha tra i suoi seguaci, perché comunque dobbiamo, non possiamo dire che tutta la società iraniana è con questa rivoluzione. Ovviamente, come in tutte le società, c'è una frazione di questa società che ha interessi in comune con il regime, principalmente sono interessi economici, che si presentano però in forma ideologica nelle loro propagande. Quindi cosa fanno loro? Dicono che chi insomma è un vero sciita, è un vero, diciamo, musulmano, ha il compito come se fosse come se facesse parte della polizia, di venire e di dare, diciamo, attaccare le donne che non sono coperte secondo loro correttamente. E quindi noi vediamo queste azioni tutti i giorni in Iran. Però la cosa contro le donne, no, da parte dell'altra parte, dall'altra fazione della società, quindi si vede, è vero, meno polizia, però più gente, diciamo, vestito borghese, i seguaci hanno la mano libera di attaccare.
Vabbè,
le donne,
diciamo, delle squadracce.
Perché... Sì, esattamente. Cosa che è successo anche mesi fa, abbiamo sentito nelle scuole. Loro hanno gasificato queste ragazze, sì, infatti, delle scuole, i licei, no? Con i gas chimici e biologici. E il regime ha fatto finta di essere, sai, quello che è l'istituzione che adesso deve indagare, vedere cosa è successo, e che non c'entrava niente, però tutti sanno che tutti questi armi biologici, non è che la popolazione semplice ha tutti i giorni queste cose a disposizione. In Iran c'è una forte, diciamo, è uno stato di sicurezza, nel senso la sicurezza è molto alta, la gente è molto controllata, le armi così non girano facilmente, per cui vi provengono dal regime stesso, ed è evidente per tutti quanti, perché loro dovevano punire queste ragazzine che hanno,
comunque, spaventare per non farli più frequentare la scuola.
Esattamente, ma la repressione che avviene, perché non è solo questo, arrestano chiunque protesta, gli operai, le donne, tantissimi diciamo delle nazionalità oppresse, tutti questi arresti, uccisioni, la repressione che avviene, sono per noi segno che il regime ha paura, no, e vuole contenere, e sta aspettando anche il regime di vedere quando sarà, no, la prossima protesta. Infatti ha intensificato molto la repressione negli ultimi giorni, perché arriviamo all'anniversario, e non posso dire che per l'anniversario ci sarà una manifestazione grande in Iran, perché diciamo tradizionalmente non è la data, no, che stabilisce no, una manifestazione in Iran. Esce fuori, la rabbia esce in maniera spontanea, quindi noi non sappiamo quando è la prossima manifestazione, la prossima protesta, quindi molto probabilmente adesso in settembre, 16 settembre, non bisogna aspettare che ci sia una manifestazione, però il regime c'ha comunque paura, perché comunque ricorda, la società ricorda quello che è successo, quindi la rabbia è forte, e per prevenire loro, anche molto nelle università, perché c'è stato il movimento studentesco, dopo qualche anno, no, di, diciamo, calma, si è ripreso durante queste proteste, sono molto attivi gli studenti, quindi anche loro sono molto, subiscono la repressione negli ultimi giorni. La paura da parte del regime c'è, le proteste ci sono, la repressione c'è, quindi è una rivoluzione, come dice nel documento analitico, in the making, no? In evoluzione, in corso, non è una rivoluzione che avviene da un giorno all'altro, ecco. E questo è anche un aspetto tra la sua, diciamo, c'è un aspetto negativo, perché tutti vogliono avere la liberazione, no, da questo regime prima possibile, però questo percorso un po' più graduale, più lento, aiuta ai manifestanti di diventare sempre più diciamo coscienti a livello politico. Oggi in Iran noi possiamo dire che le persone, siccome vivono questa repressione tutti i giorni, appunto quello che dicevo riguardo alla loro sussistenza, alla loro vita, quindi è diventata, diciamo, la loro esperienza quotidiana di vita, e questa repressione quotidiana rende ogni iraniano oppresso un attivista politica, cosa che per esempio nell'Occidente noi non vediamo. Se uno va in Iran, la società è politica, tutte le questioni sono diventate politiche, anche questioni diciamo personali. Non so, una ragazza giovane che ha problemi magari con un padre un po' prepotente, un po' dominante, un fratello o il marito, da quel tipo di rapporto personale esce fuori una rivendicazione politica. Non so se mi spiego. Noi abbiamo a che fare oggi con una società con milioni e milioni di persone che non si sono persi come qua nelle notizie, no, di mainstream, nei divertimenti, in Instagram. Non è così. In Iran sono tutti, hanno tutti una rivendicazione e una voglia di cambiare la cosa a livello politico. Sono milioni di persone che sono anche, seguono, no, anche i dibattiti tra la diaspora iraniana, eccetera. E questa forma anche di rivoluzione che è in corso aiuta anche a portare, elevare, no, il livello di conoscenza politica di questa popolazione. E come modello di rivoluzione, appunto perché proviene diciamo da rivendicazioni quotidiane di vita delle persone, è una rivoluzione vera che si sta formando dal basso. E questo è anche un aspetto molto positivo, perché determinare il proprio destino sociale, politico, sale dal basso. Non ci sono istituzioni di potere, non c'è un leader politico, un partito politico che può un domani seguire il modello di democrazia occidentale, quindi le istituzioni centrali di potere, Parlamento, eccetera, ma ci sono comitati, diciamo reti che dal basso agiscono, per cui anche questo è un aspetto positivo. Forse noi siamo davanti a un diciamo fenomeno in Iran che potrebbe un domani diventare una nuova forma di democrazia. E questo è importante, penso, non certo solo per gli iraniani, ma
anche per noi, no? Sì, no, anche perché spesso parliamo di democrazia o avvaliamo forme tra virgolette democratiche, che di democratico avvaliamo ovviamente non noi, ma i nostri governi hanno veramente ben poco.
Noi abbiamo, se posso dire, abbiamo avuto questa esperienza con le istituzioni qui in Italia, perché allora nel frattempo, nell'ambito di questa elevazione, no, di conoscenza politica, ovviamente ci sono stati molti dibattiti tra diciamo diversi correnti della diaspora iraniana. In particolare c'è il corrente monarchista che diciamo legandosi ai poteri internazionali in giro per il mondo, Israele, America, insomma tutto quello che rappresenta una centralità di potere, è più presente nel mainstream, media mainstream, no? E quindi c'è stato anche un'analisi che noi quella forma di sostituire un regime, un potere centrale, con un'altra forma di potere centrale, nazionalista, sempre fascista, ariana, quello noi non vogliamo, tanto che questo movimento, essendo una un movimento, diciamo, femminista è contro qualsiasi tipo di gerarchia, no, in particolare maschile, e il re per la sua definizione è il padre, no, e rappresenta il patriarcato, per cui ci sono tutti questi dibattiti così. Allora cosa è successo? Che si parla di unità, no? Ci uniamo tutti insieme contro questo regime brutale, perché solo la forza dell'unità riesce a combattere. Noi invece rispondiamo: ma unità con chi? Perché noi non vogliamo unirci con la parte anche, diciamo, pur essendo la diaspora e contro il regime, con la parte reazionaria di questa diaspora. No, perché noi siamo coscienti adesso anche per l'esperienza storica che abbiamo avuto nel 79, dove abbiamo scelto di unirci tutti i correnti, certo, diciamo socialisti progressisti, contro hanno detto uniamoci con questi islamisti tutti insieme contro il regime, e ne è uscito fuori un mostro con 7 teste, la Repubblica Islamica, no? E adesso non vogliamo fare lo stesso errore, fatto. Quindi noi ci troviamo anche davanti ai consigli che ci provengono dalle istituzioni italiane: ma unitevi tutti insieme, perché così noi abbiamo fatto in Italia, no, per sconfiggere il fascismo, ci siamo uniti destra, sinistra, tutti insieme, e così siamo diventati un paese democratico. Cioè, questo discorso per noi ha due, diciamo, aspetti critici, no? Uno, che proviene dall'uomo bianco, no? Verso questi qua del terzo mondo che stanno facendo la rivoluzione, quindi questa cosa non va bene, cioè, perché è come se le società occidentali ha un po' un tono coloniale, no? Sono supremi, sono superiori, per cui noi dobbiamo seguire quello che ci dicono loro. E secondo, noi riteniamo che la democrazia in questi paesi non è una democrazia che proviene dal basso, comunque alla fine è centrato, no, in mano a poche persone, pochi elite che vanno, prendono il potere politico e decidono per la massa, e questa cosa non è per noi ideale. Se la gente, i giovani, i bambini stanno morendo oggi, certo stanno puntando a un qualcosa di più, non necessariamente il modello democratico,
ottenere, certo, il nostro modello.
Esatto.
Che ci garantisce veramente poco, anche come donne, insomma,
come vediamo con tutti i problemi che ci sono, no, nelle nostre società, si presentano in forme diverse, però tutte quelle donne che sono state uccise in Italia in questi ultime settimane e ultimi mesi, le istituzioni, la giustizia che non risolve questo problema, perché è un problema strutturale a questo punto, per cui non va bene,
no,
per noi non va bene questa forma.
Bene, per questo quando avrete tradotto questo documento sarà molto importante, no, riparlarne, proprio per confrontarci.
Assolutamente.
E riuscire a far sì che ne so, che io vedo, mentre parlavi, vedevo che ci sono parecchie mobilitazioni e un po' in giro per tutta Italia, forse anche fuori Italia, no, per la giornata.
Sì, in tutto il mondo.
Però insomma, uno vorrebbe che magari non se ne parla solo come commemorazione di una donna a cui hanno sottratto la vita, ma come quotidianamente pensando a chi lotta per la propria libertà, insomma, in qualsiasi parte.
Sì. Noi pensiamo che è importante, per questo abbiamo anche organizzato il seminario, perché molte volte andiamo Donna Vita Libertà, manifestazione in piazza, e uno vede, no, la superficie. E però è importante che la parte progressista, vuol dire chi ha voglia della società italiana piuttosto che qualsiasi altro paese europeo o in America, comunque in tutto il mondo, diciamo, la parte progressista di queste società sappiano cosa sta succedendo anche a livello dettagliato, e le dinamiche interne politiche, le discussioni, i dibattiti che ci sono in questa rivoluzione, perché è importante, perché può diventare veramente un modello diverso, o di lotta o di democrazia, forse sono troppo insomma fiduciosa per questa cosa, però come sta avvenendo questa rivoluzione è molto consapevole politicamente. Normalmente non è il caso delle rivoluzioni, no, nella storia. In questo caso lo vediamo, è molto la gente chi manifesta, partecipa ai dibattiti politici. È giusto che anche all'estero vengano seguiti questi dibattiti, ecco perché noi abbiamo fatto anche questo seminario per fare il nostro in questi due giorni, e speriamo di farlo, ripeterlo comunque anche dopo questa occasione, questo anniversario.
Bene, io ti ringrazio, ricordiamo il primo appuntamento venerdì 15 alle ore 19, partenza da Campo di Fiori per una passeggiata in notturna. E poi il giorno dopo, la mattina alle 11 all'ambasciata della Repubblica Islamica in via Nomentana 361, e il pomeriggio, come ricordavi te poco fa, alle ore 16 invece nella redazione di Left in via Ludovico di Savoia 28 per un seminario di appunto di confronto. Come dicevi te, insomma, sarà possibile incontrare non solo appunto voi come relatori e altre associazioni italiane, ma anche direttamente Nasrin Parsa, che è una sociologa e scrittrice regista iraniana, e Meitan Almadi, che è un attivista operaio del complesso di acciaio di, mi sfugge il nome, adesso l'hai detto te prima?
Di Ahwaz.
Bene, scusa, la mia pronuncia a volte è pessima.
Sì, no, figurati.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti insomma sicuramente l'invito sarà a venire in piazza. L'invito che
solo per dire chi ci vuole seguire con le notizie, noi siamo su Instagram, il nome del collettivo su Instagram è donna.vita.libertà_roma, e ci sono tanti nomi simili con Donna Vita Libertà, però noi siamo insomma con questo nome presenti in Instagram, e niente, seguiteci se volete vedere il nostro punto di vista su questa rivoluzione.
Bene, grazie ancora e buona serata. Ciao.
Grazie, buona serata.